With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Ritorniamo, e ritorniamo con estremo piacere a conversare con la nostra ospite che è qui insieme con noi, con la quale noi abbiamo avuto modo di parlare poche settimane fa, parlando di un altro festival, di un festival che si tiene ogni anno a Bellinzona, festival dedicato alla traduzione. Quest'anno il tema era Atlantica, il festival di letteratura e traduzione, e qui questa sera Anna Nadotti è ospite del Posto delle Parole per un prossimo premio che riceverà, è esattamente il premio Cesare Pavese 2020 per la traduzione. Anna Nadotti, buonasera.
Buonasera, grazie di avermi chiamata.
E bentornata, bentornata, con estremo piacere ritorniamo a parlare di traduzione, questo elemento fondante, vitale della lettura. Ora andiamo subito a parlare del premio. Ecco, che cosa significa per Anna Nadotti ricevere un premio che sottolinea? Il premio serve a sottolineare il lavoro, anzi a volte il lavorio della traduzione, che è il lavorio su una parola magari per tempo e tempo. Ebbene, che cosa rappresenta per lei il ritirare questo premio dedicato alla traduzione, alla sua attività?
Ma mi fa molto piacere, e devo dire che le motivazioni di questo premio sono veramente straordinarie, molto lusinghiere, ma soprattutto si capisce che sono state scritte, stese da qualcuno che capisce di traduzione, da una giuria che capisce di traduzione e sa cosa vuol dire mettersi dall'interno di un testo e riuscire a portarlo fuori in qualche modo, portandolo in un'altra lingua. Garantendone però tutte le qualità, tutte le sonorità. Quindi sono stata felice di apprendere l'altro giorno che il premio di traduzione quest'anno mi veniva assegnato. È un premio alla carriera, diciamo, e in effetti sono ormai più di 30 anni che faccio questo mestiere. E sono anche contenta perché significa che gli autori che ho tradotto hanno avuto una buona voce, se viene premiata. Anche per chi legge.
Una buona voce, ed è questa la cosa che noi sentiamo quando leggiamo un romanzo, quando leggiamo un libro. Chissà poi perché, Anna Nadotti, e su questo noi, mi scusi la digressione, a proposito di traduzione si parla sempre di traduzione di romanzi, dimenticando invece i traduttori dei saggi e di quant'altri libri,
certo.
Ecco, perché è un lavoro importante.
No, la traduzione è a mio avviso una questione cruciale del nostro tempo, in tutte le relazioni. Viviamo in un mondo che adesso certo è molto in difficoltà, un po' chiuso dentro, lo sarà probabilmente ancora a lungo, però senza la traduzione nel senso proprio più ampio del termine io credo che oggi non si possa proprio vivere. D'altra parte spesso appunto si sottovaluta l'importanza della traduzione, per esempio in campo saggistico o anche nella manualistica per la scuola, per esempio. E invece a mio avviso questo è molto grave, perché c'è un linguaggio scientifico così importante che va rispettato e i traduttori di saggistica a mio avviso devono essere qualificati esattamente quanto quelli che traducono principalmente narrativa. Io avevo tradotto per esempio le lezioni americane cosiddette di di Orhan Pamuk, che sono delle lezioni, appunto, e come ogni tipo di lezione sono dei saggi, e devo dirle che ho trovato le stesse difficoltà e ho messo lo stesso impegno nel rendere un linguaggio di tipo saggistico, specialistico, che metto in un romanzo, per non parlare poi delle traduzioni poetiche, delle traduzioni per il teatro, insomma, sono tante le cose.
Lei diceva poco fa, Anna Nadotti, a proposito del profondo lavoro della traduzione, diceva del mettersi dentro un testo e portarlo fuori. Ecco, io vorrei ancora rimanere dentro questa cosa perché in questo concetto, perché credo che sia fondante sia per chi traduce ma anche per chi legge, perché mettersi dentro un testo e portarlo fuori è un'attività che concerne tutti, sia voi traduttori che noi lettori.
Ah beh, questo sicuramente. Chi traduce lo fa per chi legge. Io si parla sempre del lavoro del traduttore o della traduttrice come un lavoro estremamente solitario. Io su questo non sono d'accordo, perché si è come sempre, si è almeno in due, cioè chi traduce e chi viene tradotto, che può essere e che è lì con le sue pagine, con la sua scrittura, quindi già questo. A volte poi si traduce in due a quattro mani, cosa che a me è successa in due circostanze, entrambe con successo, e anche proprio nella relazione fra traduttori e nello scambio che avveniva durante il lavoro, questo per la trilogia di Amitav Ghosh con Norman Gobetti, e a suo tempo per vari libri, quasi tutti i libri di Bayat con Fausto Galuzzi. E io penso che c'è una ricchezza anche nel lavorare in due a quattro mani, con quattro occhi, su dei testi complessi. E già questo, quindi la solitudine è qualcosa d'altro. E poi soprattutto ci sono i lettori, io li sento in qualche modo, un po' perché mi è capitato tante volte di presentare dei libri che avevo tradotto, di parlarne in università, in circoli di lettura, eccetera, quindi i lettori li conosco, so cosa sono, so chi sono, anche in città lontane dove mi è capitato di andare proprio per questa ragione. E allora sentirti dire "per me la voce di Bayat è questa" vuol dire che appunto quella voce straordinaria, complessa, problematica, questa è una cosa che mi è stata detta tantissime volte a Trieste, a Palermo, per dire, non so, allora vuol dire che mi è stato detto anche da persone che conoscono bene la lingua di partenza, in questo caso l'inglese, allora vuol dire che hai trovato un registro, ma soprattutto una sonorità, una complessità delle voci, l'hai sentita e l'hai resa nella tua lingua. Questo secondo me significa portare fuori quello che dopo essere stato dentro un libro, e portare fuori tutte queste voci che hai sentito, tutti questi silenzi che hai sentito, e restituirli pensando proprio ai lettori. Se c'è un lavoro non solitario nella sua finalità è proprio questo, è un lavoro quasi attoriale.
Bella la figura del lavoro quasi attoriale, di questa messa in scena di tutte le parti, e quindi anche di un metodo e di una disciplina molto, molto rigida, perché l'attore deve avere una disciplina rigida per andare in scena e poi liberare se stesso, mettersi dentro la parte del protagonista, per esempio, e portarlo fuori a noi del pubblico.
Esattamente, è quello che in effetti il traduttore fa, quello. Io vedo il mestiere del traduttore viene paragonato, ci sono tanti, a partire dall'ombra a tante altre cose. Io penso che proprio tu stai su un palcoscenico di carta e a un certo punto te ne vai, fai esattamente come fa l'attore, che va sul palcoscenico, interpreta la sua parte e poi dietro le quinte e se ne va, e il pubblico applaudirà o meno. Però questo è, tu entri su un palcoscenico che è un libro che è già stato scritto, e su quel palcoscenico lavori e poi te ne vai.
Vorrei leggere ai nostri ascoltatori la motivazione del premio Cesare Pavese, perché ci sono degli ottimi spunti di conversazione. Dalla sua penna o tastiera esce una lingua soave, impeccabile, spasmodicamente precisa. La preparazione con cui si avvicina ai suoi autori è assoluta ed esemplare. un'immersione totale, spesso non solo virtuale ma anche reale, nei mondi che deve tradurre, siano essi Londra o Calcutta, e non solo oggettiva, documentaria, ma anche soggettiva e sensoriale, per non perdere nessun riferimento, nessuna sfumatura, per immergersi nei suoni, negli odori, nei paesaggi, nelle luci. Una sorta di metodo Stanislavski della traduzione. Ogni lavoro di Anna Nadotti è un vero e proprio incontro di mondi tra inevitabile distanza e appassionata riappropriazione. Noi lettori tutte queste cose non le sappiamo, ma stiamone certi, le leggiamo. Beh, devo dire che tra le tante motivazioni dei premi che si leggono, questa è proprio bella, Anna Nadotti.
È bellissima, guardi, io sono quando martedì pomeriggio mi hanno comunicato che appunto mi era stato assegnato il premio, e poi più tardi, verso sera, mi sono arrivate le motivazioni, le ho lette, devo dire sinceramente con commozione, perché io sono una pochissimo premiosa, parola che mi invento, ma che rende l'idea. Io faccio questo lavoro da tanti anni, è il mio lavoro, mi piace moltissimo farlo, ma dei premi non è che mi importi tanto, mi importa che i libri vengano letti moltissimo. E allora... Però questa motivazione che coglie, adesso io le avevo detto alcune cose, coglie proprio una mia sensazione quando lavoro, cioè che tutto questo va fatto e tutto questo io provo a fare riuscendoci, a volte meglio, a volte forse anche meno bene, non lo so. Però questo mi ha veramente, e poi in questo senso prima all'inizio dicevo, è stata scritta da persone che sanno cosa vuol dire tradurre, che sanno cosa vuol dire appunto lavorare su un testo, andarci dentro, sprofondarci dentro e poi riemergerne con il testo nell'altra lingua. E questo non può che mi lusinga enormemente, devo dire, e oltre che mi fa piacere.
La spasmodica precisione che poi in sostanza è legata e attraversa quella spasmodica follia. Noi abbiamo sempre immaginato il metodo Stanislavski come qualcosa senza regole, di anarchico teatro, invece Stanislavski aveva delle sue regole,
sapeva benissimo dove voleva andare a parare,
sapeva benissimo dove arrivare, poi lasciava gli attori liberi, ognuno per la propria strada, ma cercando di prendere da ognuno, veramente entrando dentro lo sguardo di ognuno e facendo uscire veramente il carattere degli attori.
Sì, ma infatti secondo me questo è, cioè a mio avviso io poi la mia lectio magistralis, che non so poi se la prossima domenica saremo di nuovo tutti chiusi, forse tutto verrà rimandato, non lo so, però io intanto
speriamo, però, che saremo ancora tutti di nuovo ancora aperti nonostante
speriamo,
tutto,
ma prima o poi insomma speriamo,
certo, prima però, o poi però
appunto l'idea di restituire le voci per me è proprio una questione di sonorità. Io moltissime volte quando traduco leggo le pagine più impegnative, le leggo a voce alta, spesso più di una volta. Alcuni libri li ho letti per intero a voce alta perché così mi sembrava di cogliere le eventuali approssimazioni, imperfezioni o cose comunque che non andavano, perché la voce ti restituisce questo, mentre magari hai già letto tre volte sulla pagina. Io lavoro molto con la matita, più che con la penna, lavoro tantissimo con la matita, e mi piace scrivere a matita, mi piace usare i colori sulle pagine dell'originale e usarli poi nei miei appunti.
Ma visto che, scusi se la interrompo Anna Lotti, visto che abbiamo questa consonanza delle matite, io quando incontro qualcuno che usa ancora la matita, qui sono veramente delle domande magari banali, ma lei che matita usa? Che tipo di mina usa? Perché è importante questo.
Sì, abbastanza, devo dire che io uso le vecchie Stadler e uso una bic di solito.
Quindi le vecchie Stadler, la matita, ma con la grafite morbida o secca?
Abbastanza morbida e non sottilissima.
Ecco, quindi è una differenza sostanziale tra scrivere.
Lo so bene. Però è fondamentale per me avere questa cosa, perché in questo, se vogliamo, la matita assomiglia alla tastiera più della penna, perché puoi cancellare più facilmente, poi eccetera. e puoi passarci sopra, tante cose, però mi fa, cioè, c'è un'intimità con la matita che è raffigurante e stimolante anche.
Prima di salutarci, Anna Nadotti, qual è la traduzione sulla quale lei sta rendendo impeccabile il testo?
Non lo so, io questo.
Se si può, se si può dire, tra l'altro.
Spererei che fosse così con tutti i testi, perché sono molto, cioè sono delle aspirazioni, poi stai invecchiando, si diventa così un po'. Però. Certamente io delle mie due traduzioni dei due classici di Virginia Woolf, di Tal Faro e Miss Dalloway, sono molto soddisfatta, mentirei se non lo dicessi, però ci sono alcuni libri più recenti, appunto dalla trilogia di Gosha al libro di Shammatar, Il Ritorno, in cui veramente ho messo, e spero nel prossimo libro che uscirà, di avere messo tutta questa mia esperienza acquisita, ecco, questa mia sensibilità anche acquisita.
Ma là magari sul suo comodino, al di là della traduzione, quale libro c'è? Semplicemente come puro diletto di lettura, del piacere della lettura.
Guardi, ci sono in questo momento le poesie di Elisa Biagini e il libro tradotto da Norman Gobetti di Ta-Nehisi Coates, Il danzatore nell'acqua.
Le poesie di Elisa Biagini, ricordiamo, sì, che è una voce veramente molto molto interessante. E come ha scoperto
l'ultima
questa?
L'ultima raccolta è Filamenti, ma sul mio tavolino ci sono tutte e due, la precedente che si intitolava Da una crepa e
pubblicato da Einaudi.
E sono libri. Cioè, poesie, io credo di averglielo detto anche quando mi ha intervistato per Babel, e quindi mi ripeto, però così è, cioè le poesie per me sono molto importanti, ho bisogno di leggere poesia anche mentre traduco.
Ma
ogni tanto mi interrompo.
Le posso chiedere se per caso in questo momento vicino a lei c'è un libro di poesie?
Sì, se ne è uno qui, c'è quello di Adrienne Riss e uno di Elisa Biagini.
E allora scelga lei, lo apra a caso, come chiediamo sempre quando raccontiamo di poesia, lo apra a caso, e che cosa, sì, e che cosa incontriamo?
Guardi, ho aperto a caso, è a pagina 42 della raccolta Da una crepa. Finché c'è pietra, ci sarà materia per un'altra di mano che trattenga la pagina in questo vento di lame annebbiate.
Breve testo, ma potremmo dire che è un testo che è inciso sulla pietra per le parole che abbiamo ascoltato, ed è un testo che si attaglia anche al tempo che stiamo vivendo, veramente.
Sì, del tutto l'apertura è stata veramente casuale, ho preso così e ci sono tante cose questo tavolo, per cui e si è aperta così, avrà il suo senso anche questo. No?
Certamente, altro che grazie davvero Anna Nadotti.
Grazie, arrivederci.
Buona serata.